L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, puntata in diretta dal mercato coperto di Giubiasco. Tra un'ora esatta aprirà Sapori e Saperi, 17ª edizione della Fiera dei Prodotti Agroalimentari del Ticino. Ne abbiamo parlato già molto ieri della fiera con Fabrizio Casati, che ha condotto da qui la trasmissione Gustando e ha parlato dei tanti prodotti che si presentano proprio qui al pubblico. Tra questi non può mancare il miele ticinese. Vi parlo di miele perché oggi avremo un gradito ritorno. Con noi ci sarà Davide Conconi, presidente dell'Associazione Ticinese di Apicoltura. Con lui parleremo di miele, ma prima parleremo di api. Vogliamo comprendere che cosa accade all'interno di un alveare quando la stagione calda volge al termine, quando il freddo pungente bussa anche alla porta degli alveari. Naturalmente non mancheranno i tre esperti dell'Ora della Terra. È già attivo il numero di WhatsApp per inviarci i vostri messaggi con le fotografie che aiuteranno gli esperti a darvi una mano nei consigli utili per la guarigione delle vostre piante o dei vostri fiori. 079 873 9825, scrivete adesso, vi risponderanno subito. Confermi, Alfredo Baratella?
Siamo pronti.
Pronti, via. Oppure potete chiamarci, questo a partire dalle 9.30, per parlare direttamente con loro. Il numero è quello di Rete 1, 0848 030808. Oppure potete passare da Giubiasco, passare a trovarci, unite le due cose, un giro a Sapori e Saperi e una stretta di mano ad Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Io invece sono Lara Montagna, benvenuti di nuovo all'Ora della Terra. Lui è stato in radio 15 giorni fa per il suo showcase, è Davide Van der Sfroos e oggi apre questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Fum e profum, dentro in dalla stanza, in sul banco. Alla danza, come rapping della noce, ci appuncia quel che avanza, più cer come hutch, senza speranza, quella con le calecca, al fase valle giunari, e il parla de parlu, e qui san del calendari, e il prima nazionale, e il dischiamo mileage, per paura di ricordi che sono tempo de specie, fum e profum, fum e profum. Quei fem fermate per fel fa il segno della cruz, quei vedem stravaca tutti, peste ma bassa bus, i te della barista scritti troppi storie, caramelle tutto calcio giù da tutto un scialzettori, e fem e profum, dentro in della stanza, in sul banco, la bottiglia alla danza, come la tendera noce, ci appuncia quel che avanza, tu cerco come esci, senza speranza. Già come in giacchetta, quadri innanza in tre del gabinet, Mario Musca al parco il nodo, denti, pagine di gazzetta, giornaggia mosci già, fiasco senza il food, radiolina col catarro che scarcaia e cerca io. Fum e profum, fum e profum. Pugna in la pala guerra, scondi in una cantena, l'orzo huele nasso in Francia, la sposa una marochena, se guarda un po' il soffitto, se guarda un po' il piastrell, quando passa la barista, se guarda sempre quel.
Come on, cheer!
Sono arrivati al mercato coperto di Giubiasco i tre esperti dell'Ora della Terra. Li saluto subito. Buongiorno Tiziano Pedrinis da Osco.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella già all'opera davanti al nostro computer per rispondere ai messaggi WhatsApp. Ricordiamo il numero 079-873-9825. Dunque, mentre noi chiacchieriamo e parliamo di api, di apicoltura, tu sei già pronto per rispondere ai messaggi.
Sì, ciao Lara, buongiorno ascoltatore. Cominciamo già a ricevere alcuni messaggi. Una signora ci ha inviato un'invasione di coccinelle sul suo muro e adesso risponderemo.
Buon lavoro.
Grazie.
E buongiorno, benvenuto, ben ritrovato Davide Conconi, presidente dell'Associazione Ticinese di Apicoltura, di apicoltori. Dunque, buona domenica.
Grazie, buona domenica a te e a tutti a casa.
Dunque, parliamo di api perché ieri Cristian Bernasconi, il tuo pupillo, perché possiamo dire che sei anche produttore,
certo,
del giardino di Albert,
diciamo.
Ieri ci ha parlato del letargo di molti animali, di molti mammiferi, ma non soltanto di mammiferi, anche di anfibi e rettili, e abbiamo raccontato un po' le strategie che utilizzano questi animali per affrontare al meglio il periodo invernale. E interessante è sapere che le api non riposano davvero mai quanto alcuni mammiferi che invece dormono durante il periodo invernale. Il riposo delle api è un riposo attivo, dunque hanno lavorato intensamente tutta la stagione per darci il miele che proprio oggi, per esempio, a Sapore Saperi possiamo comprare, però adesso non arriva il riposo per le api. Cosa devono fare per sopravvivere?
Sopravvivere all'inverno è un compito difficile per le api. In questo momento preciso le api stanno formando il glomere. Cosa vuol dire? Vuol dire che si raggruppano in una sorta di sfera all'interno della loro, dell'alveare, e in questo modo minimizzano le perdite di calore. Le api abbassano un pochino la temperatura corporea, è un momento dove non ci sono uova, dove la regina ha smesso di deporre. Tra l'altro, le informazioni che mi arrivano dagli apicoltori è che le api proprio in questo periodo stanno finendo la deposizione, un'informazione importante perché tra poco si potrà cominciare a fare un trattamento contro l'acaro varroa, che è il temibile nemico. E in questa situazione le api mantengono almeno una decina di gradi all'interno del loro glomere, bruciando il miele accumulato durante la buona stagione per poter passare l'inverno, che già di per sé per un insetto è una cosa straordinaria.
Quindi 10 gradi, seppur all'esterno ce ne siano magari meno 10?
Assolutamente sì, dunque è chiaro che più farà freddo più le api dovranno bruciare miele nei muscoli alari per produrre la temperatura giusta per sopravvivere.
Quindi va da sé che l'apicoltore lascia la quantità di miele necessaria alle api per affrontare l'inverno.
Certo, l'apicoltore deve conoscere bene l'ambiente in cui evolve, perché le scorte non devono essere le stesse a Mendrisio o a Airolo. È sottointeso che le api in altitudine devono avere molte più scorte a disposizione per poter sopravvivere all'inverno.
E parliamo di questo clima, perché in realtà adesso abbiamo detto meno 10 all'esterno, abbiamo parlato di inverno pensando a un inverno rigido, ma se le temperature invece non si abbassassero, se fosse un inverno questo molto mite, cosa accadrebbe all'interno degli alveari?
Beh, soprattutto quello che accadrebbe, che è importante, è quello che potrebbe avvenire all'esterno, cioè che la vegetazione riparta con larghissimo anticipo. Questo darebbe una disponibilità di polline alle api che spingerebbe la regina a cominciare la deposizione. Allora lì la colonia non ha più bisogno di 10 gradi all'interno, ma di 36 gradi dove ci sono le larve in sviluppo. Dunque è facile capire come la quantità poi di scorte necessarie per mantenere questa temperatura sia molto più elevata. Questo potrebbe provocare il rischio di portare la colonia alla fame se l'apicoltore non può compensare, insomma. Però è facile immaginare che dopo un periodo di caldo arrivi un periodo di freddo. In quel periodo l'apicoltore non può intervenire perché non si possono aprire le colonie e lì comincia il grosso problema, la colonia potrebbe andare verso la fame.
Quindi in realtà l'apicoltore spera in un inverno normale, spera che le temperature, insomma, si abbassino affinché tutto vada come deve andare.
Esatto, soprattutto l'apicoltore spera in un inverno che non sia uno yo-yo, e cioè che faccia freddo di notte e caldo di giorno. Questo spinge le api a uscire, a volare un pochino, spesso vengono sorprese dal freddo, rimangono all'esterno, purtroppo muoiono e la colonia comincia a diminuire progressivamente i propri effettivi. E questo poi può provocare delle difficoltà di sopravvivenza.
Quindi è forse più semplice lavorare con le api quando si è proprio a nord? Rispetto l'apicoltore di Mendrisio magari fa più fatica rispetto a quello di Airolo?
Ma questo non è detto, perché a Mendrisio tante volte, o lì vicino, se pensiamo alla pianura di Stabio, io lì ho un po' di esperienza, c'è un accumulo di aria fredda e dunque le api paradossalmente stanno più al fresco in pianura che non per esempio sui fianchi delle colline e delle montagne. Bisogna sempre osservare le condizioni locali, non è detto che a una certa quota sia meglio o peggio che a un'altra, insomma.
Ti propongo di ascoltare una canzone e poi parlare ancora di loro e, perché no, magari parlare anche di alcune problematiche. Una l'hai citata tu poco fa, insomma, la varroa è un problema, ma si sta lavorando. Dunque musica e torniamo in diretta dal mercato coperto di Giubiasco per questa puntata dell'Ora della Terra da Sapori e Saperi.
Diceva un bel turista di passaggio: come son belle le vicinelle, ma un giorno che è arrivato in Leventina di una bambina si innamorò. Tenendola per mano le sorrise, piano piano nel partire le cantò questa canzone. Leventinella bella tu, sbocciata come un fiore di lassù, son bianche rosa i monti sul mattino, son bianca e rosa come il tuo visino. Bella non so scordare la tua semplicità, Leventinella bella tu, m'hai dato un bacio e non ti scordo più. Come un fiore di lassù, son bianca e rosa i monti sul mattino, son bianca e rosa come il tuo visino, sotto l'azzurro cielo, sui monti a te vicini, Leventinella bella tu, la reginetta mia sarai quassù.
In diretta dal mercato coperto di Giubiasco, da Sapore e Sapere, per questa puntata dell'Ora della Terra, mentre parliamo di apicoltura, di api, sono arrivati anche degli ascoltatori. Buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno.
E buongiorno anche al marito.
Buongiorno.
Ma ci ha portato un vasetto con all'interno delle cimici, lei.
Cimici piccoline, piccoline, che è la prima volta, il primo anno che li vedo in giro. E quello che domandavo eventualmente, una sostanza speciale per eventualmente dar su alla, alla. E l'altro giorno ne ho ucciso almeno una settantina in giro la finestra della camera. Per fortuna era chiusa.
Per fortuna era chiusa. Allora io la lascio parlare con i tre esperti, mentre continuo la chiacchierata con Davide Conconi, che è presidente della Società Ticinese di Apicoltura, e tra l'altro ricordo che proprio domenica prossima in studio ci sarà Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale e con lei ci sarà Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, e parleremo proprio di cimici. Ragazzi, vi affido il Signore per rispondere, per cercare di capire quale cimice è contenuta in questo vasetto. Magari vediamo di non farle scappare queste cimici, perché non sono propriamente simpatiche. Davide, dicevamo, è un periodo questo, tra poco si potrà fare un trattamento specifico contro la varroa. Quindi l'apicoltore deve naturalmente rispettare una tabella di marcia, questa però è molto legata al clima.
Esattamente, deve rispettare una tabella, ma che non è una tabella, un calendario fisso, non ci si può affidare a dei calendari, appunto, delle giornate fisse ogni anno per fare i trattamenti. Questi dipendono invece dalla situazione ambientale e dalla situazione dove si trova la colonia. Adesso sappiamo, appunto alcuni apicoltori ce l'hanno comunicato, che nella nostra regione le api stanno cessando, le regine stanno cessando la deposizione. Questo vuol dire che le ultime api sfarfalleranno e in questo periodo dunque la varroa è al 100% esposta, perché la varroa dagli alveoli protetti dove si sviluppano le larve va a trasferirsi sulle api e perciò è esposta ai nostri trattamenti. È il momento più vulnerabile per questo parassita e dunque bisogna agire in maniera incisiva. In questo periodo si possono si può cominciare a fare dei trattamenti a base di acido ossalico, per esempio, che è un acido organico naturale in piccole concentrazioni, è già presente nel miele di suo, diciamo, e questo acido ossalico colpisce la varroa in maniera specifica, diciamo, è più tossico per la varroa che non per le api, e dunque possiamo colpire l'acaro parassita.
Naturalmente diventare apicoltore non è cosa semplicissima, in realtà sono tante le nozioni da portarsi a casa, ci sono dei corsi ovviamente.
Ci sono dei corsi di formazione, noi organizziamo dei corsi di formazione in collaborazione col Centro Professionale del Verde a Mezzana e appunto durante questi corsi chi li frequenta impara a ricevere delle nozioni, impara delle nozioni, però soprattutto viene sensibilizzato al fatto che deve osservare cosa succede in natura per prendere le buone decisioni. Da notare che presto cominceranno i lavori proprio al centro professionale per la costruzione di un apiario didattico, sarà un apiario didattico moderno, molto ben costruito e concepito proprio per fornire le migliori condizioni possibili di osservazione delle api per i corsi d'apicoltura, ma anche per le classi scolastiche e per gli allievi del centro professionale stesso.
Sarà un grande alveare.
Sarà un grande alveare.
Volevo dire la casa dell'ape, ma in realtà la casa dell'ape è un alveare.
Esatto, sì, ma potremmo anche chiamarla casa dell'ape.
Dunque questa casa dell'ape aprirà le sue porte più o meno indicativamente quando?
Bah, ancora non mi voglio azzardare, però possiamo sperare che nel prossimo autunno sia già concretamente costituita, costruita, insomma.
Bene, dunque nell'attesa di vedere attiva la casa dell'ape, ti saluto, ti ringrazio per essere passato da trovarci oggi, ma non ti lascio andare via senza prima farmi accompagnare da te nei vari stand che vendono il miele ticinese oggi, perché ho bisogno della consulenza, perché in realtà ci si trova di fronte a talmente tante tipologie, talmente tanti mieli differenti che arrivano da diverse parti della Svizzera italiana, che l'imbarazzo della scelta è davvero tanto, quindi sarai il mio consulente nell'acquisto del miele oggi.
Volentieri.
Grazie Davide Conconi, presidente dell'Associazione Ticinese di Apicoltura. Dunque, apro ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra, 0848 03 0808. Prima di rispondervi, tra pochi minuti però, ascolteremo dalla voce di Giorgio Cereghetti quello che accadrà settimana prossima a Castel San Pietro, perché ci sarà la Sagra della Zucca.
Rete 1. L'Ora della Terra.
Giorgio Cereghetti, benvenuto nell'Ora della Terra, dunque a pochissimo da questa settima edizione a Castel San Pietro della Sagra della Zucca.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Settima edizione, ormai una manifestazione rodata che è sempre un grande piacere frequentare perché è ricca di avvenimenti. Una o due giorni, si parte sabato 27 ottobre, dunque sabato prossimo. Il programma è ricchissimo, diamo qualche contenuto.
Ecco, prima di tutto diciamo che quest'anno c'è un appendice. Prima della sagra vera e propria del 27 e 28 ci sono tre esercizi pubblici di Castel San Pietro che da venerdì 19 a venerdì 26 proporranno dei piatti a base di zucca oltre al loro classico menu. Quindi questa appendice ci fa da entrata alla sagra vera e propria che si svolgerà, come già detto, il 27 e 28 ottobre. Inizio al sabato pomeriggio alle 14 con il mercatino che durerà fino alle 19, a cui seguirà la cena completamente a base di zucca. Per chi volesse si può iscrivere guardando il nostro sito internet. Vari avvenimenti, tra i quali una presentazione dello chef Luigi Aceto al pomeriggio del sabato, mentre la domenica avremo il pasticcere Sasha Fischbach che presenterà delle ricette di dessert alla zucca. Cerchiamo ogni anno di proporre nuovi prodotti alla zucca. Quest'anno, per esempio, avremo i cioccolatini alla zucca, avremo la raclette alla zucca, avremo le chips alla zucca, la birra alla zucca, la grappa alla zucca, quindi ce n'è di tutto un po'.
Così sì che viene la voglia di venire a trovarvi e di degustare questi prodotti. Dunque possiamo pensare che tutti questi prodotti appena elencati li si troveranno sia sabato che domenica?
Si troveranno sabato e domenica, non tutti comunque da degustare. Certi si dovranno acquistare, mentre altri saranno cucinati sul posto e si potranno chiaramente assaggiare.
Ogni anno c'è l'elezione della zucca regina e c'è anche una ricerca da parte vostra, perché questa ricerca verso la zucca più particolare, questa zucca regina, è anche un modo per vedere e toccare con mano le tante varietà e scoprire magari che qualcuno nella Svizzera italiana ha nel suo giardino qualche zucca particolare.
Certo, l'elezione della zucca regina è proprio fatta per scoprire nuove zucche, per trovare la loro originalità. Invitiamo veramente tutti coloro che avessero una zucca particolare, dal colore, dalla forma, dalla grandezza particolare, a portarla al sabato inizio pomeriggio, così da esporla e metterla a giudizio di tutti i visitatori che potranno votare la loro preferita.
E non si tratta di votare la più grande in assoluto. I criteri per diventare zucca regina quali sono?
Ma sono l'originalità, la particolarità o il colore o la forma, la grandezza un po' meno. Ecco, solitamente premiano quelle le zucche particolari, tutte storte o talmente piccole. Una volta è stata premiata una zucca gemella, due attaccate assieme. Ecco, la particolarità, non tanto né la grandezza né la lunghezza.
Ma dopo 7 anni, Giorgio Cereghetti, possiamo dire che la Sagra della Zucca, che tra l'altro ha anche un sito internet che risponde a www.sagradellazucca.ch, dicevo, dopo 7 anni avete capito che questa 2 giorni serve al pubblico per scoprire la zucca bocca, sì, ma per unire anche le persone intorno alla zucca, che rappresenta però qualche cosa.
Sì, diciamo che l'appuntamento ha comunque la finalità maggiore, è quella di far incontrare la gente, quindi creare un momento di socializzazione e di condivisione, anche in questo caso della zucca, di una bacca particolare. E quindi noi lo proponiamo proprio per fare in modo che la gente si possa ritrovare una volta di più, visto il nostro mondo individualista, attorno alla zucca. La zucca è il fulcro della manifestazione, che però vuole essere allargata a tutta la nostra socialità, diciamo.
Noi oggi siamo a Sapori e Saperi, e la zucca ovviamente si porta dietro una storia millenaria di ricette con a base di zucca. Ce ne sono tantissime. Come ha aiutato a vivere in passato?
Ma da noi, per quanto ne so, la zucca non ha mai avuto una gran tradizione culinaria. In altre regioni la zucca è stata determinante, come forse per noi la castagna in altri tempi. Quindi la zucca ha la sua storia, da noi un pochino meno. E credo che comunque adesso si stia recuperando, perché la vediamo proposta in vari ristoranti, anche nei grandi magazzini la si propone sempre di più. Forse anche la nostra Sagra della Zucca ha aiutato a farla conoscere un pochino di più.
Noi siamo certi che sia così. L'appuntamento, ricordiamo, è per il prossimo fine settimana, 27 e 28 di ottobre, ovviamente a Castel San Pietro presso il centro scolastico, 7ª edizione. Trovate tutte le informazioni, il programma dettagliato su sagradellazucca.ch, ricordandovi che da venerdì 19 ottobre fino a venerdì 26 ottobre diversi ristoranti di Castel San Pietro si sono organizzati per proporre al pubblico piatti a base di zucca. Tutti i dettagli però li trovate sul sito sagradellazucca.ch. Grazie Giorgio Cereghetti, ci vediamo a Castel San Pietro.
Arrivederci chiaramente a Castel San Pietro.
L'ora della terra.
L'ora della terra trasmette in diretta oggi dal mercato coperto di Giubiasco per Sapori e Saperi. Tante le persone che stanno già arrivando, anche se ufficialmente si apre alle ore 10, diciamo che siamo già attivi. C'è un sacco di gente già che chiede informazioni per tante problematiche dell'orto, del giardino. È arrivata anche una signora che ci ha portato queste cimici, che tra l'altro ieri è stata al mercato delle zucche a Malvaglia, ci raccontava, insomma, le zucche della Valle del Sole. Lei è la signora?
Brunelda Pasotti.
Com'è stato ieri?
Bellissimo, è stato bellissimo, sì, è molto interessante.
Quindi ha provato diverse varietà di zucche?
Certo, sì, diverse qualità, le hanno fatto cuocere, le hanno fatto a pezzettini e la gente poteva gustarle e trovare quella che piaceva, che era più di gradimento.
Quindi lei ieri ha portato a casa delle informazioni importanti sulla zucca?
Molte informazioni, sì, tante informazioni che non si sapevano, è veramente interessante.
Quindi dopo Malvaglia magari la prossima settimana potrà andare anche a Castel San Pietro, che ce n'è un'altra di sagra, insomma, magari un po' più goliardica sulla zucca sempre.
Sempre sì, volentieri, magari andrò, sì, perché mi interessano. Anche per fare i dolci, per fare creme, per fare e sapere quale zucca prendere, se è quella cosa, quella densa, quella secondo il prodotto che si vuole cucinare.
Brava signora, mentre il marito sta parlando con Alfredo Baratella perché avete un problema con la tuia, noi rispondiamo al telefono perché è aperta la linea telefonica di Rete 1 0848 03 0808, il nostro numero di telefono al quale potete chiamarci per parlare proprio con i tre esperti dell'Ora della Terra, oppure potete venire qui a Giubiasco e li troverete attivi, insomma, pronti a rispondervi. Buongiorno Dolores.
Sì, buongiorno Lara e a tutti voi.
Ho buongiorno.
Allora, due domande. La prima, quei limoni che si fanno dalle ghiande, che le ghiande che tiri fuori dal limone, adesso sono già 1,20 m, bisogna innestarli?
Allora, non è necessario.
Non è necessario.
Lei cerchi di non concimarli, di non potarli, eventualmente faccia solo delle cimature e... Sì. È normale che facciano le spine perché tutti gli agrumi le fanno, specialmente sugli elementi molto vigorosi, e deve soltanto aspettare che va in produzione. Dopo quel momento lì decide se il frutto è di suo gradimento o meno, ma normalmente il limone è molto, molto fedele alla pianta madre, perché
sì,
si riproduce anche per autofecondazione.
Sì, dopo quanti anni dovrebbe cominciare a dare? Adesso hanno 2 anni.
Ecco, dal terzo al quarto anno, però è importante... Sì. Che non lo inciti troppo con la concimazione e non lo poti.
Sì, sì. Ok.
Ecco, di modo anche se ha un po' fame in un vaso un po' piccolo, lo tenga un po' strettino e quando va in produzione, semmai dopo lo può trapiantare.
Sì, sì, sì.
Ma è importante non potarla.
Scusi, sì, ok, sì. No, non la poto, è troppo bella per potarla.
Sì.
La seconda domanda sono, io ho portato dei lauri dalla Sardegna, qui faranno qualcosa? Sono già 3 metri di altezza.
Buongiorno.
No, scusi,
allora...
Mirto.
Ah,
scusi,
Mirto.
Ho sbagliato, il sì. Mirto.
Ma sì, sono qui senz'altro... allora, se sono già 3 metri, faccia attenzione che non soffrano troppo il caldo. Comunque qui il mirto cresce abbastanza bene. In che zona abita lei?
Pollegio.
Pollegio.
Con 300
in inverno... Sì, in inverno potrebbe essere, magari se non ricevono un po' di sole potrebbe essere già un po' al limite. Io li ho già provati nel Luganese, vengono molto bene, addirittura anche in zone dove magari in inverno non prendono sole e sono molto resistenti.
Sì.
Se non li avesse comprati gli avrei detto di provare con una pianta un po' più piccola, però provi, potrebbero,
no,
magari
li
metta riparati, eccoli, li metta riparati in una zona un po' più... riparata dal freddo, magari a sud
sono
della casa.
Contro
in modo
un
tale...
muro, ma sono all'ombra però, purtroppo.
Contro un muro? Beh, contro un muro contro già qualcosa muro. Gli fa. Se
sì.
Ci fosse anche
perché
un po' di sole durante il giorno sarebbe
specchio.
Meglio.
Sì, l'anno scorso gli ho messo uno specchio per mandargli il sole.
Ah, per la luce. Potrebbe essere un'idea. Però l'importante è non fargli arrivare a una temperatura troppo bassa, che non scendi sotto i meno 5 gradi.
Se io riparo la terra... E loro?
Beh, senz'altro può aiutarli a farli ricacciare dal basso con delle foglie, magari può mettere anche un tessuto o non tessuto sulla pianta quei giorni
sì,
che arriva proprio il freddo, ecco.
Sì, sì, sì. Ok, va bene. Allora
grazie
a tutti e buona giornata.
Anche
grazie.
A lei.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci Dolores, benvenuta Elena.
Sì, buongiorno a tutti. Ho un problema perché ho una bella pergola, avevo una bella pergola ruigliana, zona esposta, e facevo dei grappoli enormi, poi essendo vecchia e avendo avuto dei lavori l'abbiamo tolta e rimessa un'altra qualità, non so il giardiniere cosa ha messo. Attualmente sono anni che i grappoli sono maturi a metà e metà sono completamente verdi. Ancora questa stagione, dopo una stagione calda e molto soleggiata, devo cambiare la pianta.
Lei non sa che varietà è, probabilmente.
No, non so, perché l'ha piantata già di ieri. Io pensavo che avesse messo lo stesso tipo di, non so se, perché era profumata, quel poco che matura è profumata, ma non è americana. Per cui io direi sarebbe meglio togliere tutto, rimettere una magliasina che viene, è già a luglio. Non lo so, sì, perché la zona è sporca. Allora, poi pensavo fosse stato il fico che mi intralciava, invece è proprio la qualità che non va.
Ma il problema è che se è una varietà europea bisogna almeno fare un qualche trattamento di profilassi contro i funghi.
Sì, ma non ha funghi.
Se la pianta non l'ha piantata da molto tempo, io le consiglio di cambiarla. O eventualmente aggiunga l'americana. Quando l'americana ha cominciato a produrre, toglie l'altra, così almeno ha un po' di vegetazione.
Sì, sì, sì. Grazie. Poi ho una bugambilla che ho piantato, piccola, fiorita. Adesso si sta allungando, però niente fiori. Si sta allungando a dismisura, però nessun fiore.
Allora, non la poti. E sì, a Ruvigliana dovrebbe farcela, perché sul sentiero di Gandria so che ce ne sono. Eventualmente la protenga con un tessuto non tessuto, oppure con un incannucciato, con dei bambù, con delle stuoie.
Sì, bisogna ingrassare, dare un ingrasso, dare qualcosa.
Ma soltanto l'anno prossimo, quando va in vegetazione. Adesso non faccio assolutamente niente.
No, l'anno prossimo.
E
sì,
se nel caso l'inverno è veramente molto secco, ogni tanto controlli che non manchi l'umidità.
Ogni tanto dare un po' di acqua,
ma
sì,
però dà l'acqua proprio con parsimonia, per tenere il terreno umido.
Grazie mille, buona
Prego,
domenica
buona giornata.
A tutti.
Grazie,
arrivederci
buona
Elena,
giornata.
Grazie. Nel frattempo davvero si sta animando Sapori e Saperi. I profumi che ci arrivano sono incredibili. Intanto sento caffè, sento caffè. E saranno l'orario giusto, penso. Poi vedo i formaggi, c'è Valerio Faretti che già sta tagliando forme di formaggio d'Alpe. Poi vedo cioccolato, vedo pane, vedo frutta, verdura, pesce, salumeria, miele, vino, pasta. C'è davvero tantissima scelta, prodotti locali, l'eccellenza racchiusa qui al mercato coperto di Giubiasco. Ci tengo, Tiziano Pedrinis, a farti leggere per la precisione una poesia che ci è arrivata all'ora della terra. Ce l'ha mandata il signor Biagio e lui ci scrive, lui ci dice: mi permetto di inviarle la poesia scritta nel 1996 dedicata all'ora della terra. Da anni, appena posso, ascolto volentieri la trasmissione, c'è sempre da imparare, ancora dai tempi del compianto Sciur Maestro, per il quale abbiamo avuto buoni rapporti. Mi scuso per il mio scritto e le porgo i miei più cordiali saluti e complimenti per come presenta la detta trasmissione. Naturalmente io la ringrazio, Biagio, e come omaggio non tanto alla sottoscritta ma soprattutto al Sciur Maestro, chiedo a Tiziano Pedrinis di leggerci la sua poesia.
Cercherò di fare il mio meglio e mi scuso già sin d'ora per la lettura. Io non sono uno specialista lettore, quindi
vai, confidiamo in te.
Gli sei vuote in quarto, pizzi la radiolina le domenica mattina. La trasmissione dalla Red Wing vuoi sentire da Sciur Maestro i poesie. Ma anche i parquet di campioni di domande che fa la gente, sa capisce le loro dalla terra naturalmente. Tanti e domanda da risposta, il suo maestro le li apposta. Competenza, passione e gentilmente al soddisfa il richiedente. Assemblee, comunicate e fer dal bestiam per informare il paesan. Il suo Paolo al gaffa da spalla, insieme al tecnico in dall'altra sala. A tutto il clan, gabati forti man, un gran complimento dal cuore al vegno e a risentis a domenica che vegno.
Bravo Tiziano Pedrinis, grazie di averci letto questa lettera, grazie a Biagio per avere scritto questa poesia. Dunque noi torniamo a rispondere alle domande del pubblico da casa, 0848030808, gli ultimi minuti per avere le vostre risposte dai nostri tre esperti. Attilio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie. è una bella trasmissione che io sento sempre volentieri quando ho tempo.
Grazie.
Io
ho
un paio di domande. C'ho dei kiwi che quest'anno sono venuti una meraviglia. La domanda è: quanto è opportuno raccoglierli?
Io direi può aspettare ancora una settimana, una settimana, 10 giorni, ma non di più. Assolutamente la pianta non deve prendere il gelo, specialmente i frutti. E poi
e allora...
li può incantinare o eventualmente mettere in sacchetti già predosati con dentro, non so, 10 pezzi, e li chiude. Poi al momento che ha bisogno di mangiarli può inserire una mela per farli maturare.
Benone.
Quale complemento posso aggiungere? Che io ieri ho mangiato il mio primo kiwi, quindi raccolto la settimana scorsa.
E già era maturo.
Quindi è il momento.
Ma che il Tiziano li abbia già maturi, sarà una varietà particolare?
No, si tratta dell'Aivar che ho raccolto la settimana scorsa e poi fatta maturare con le mele,
ecco,
direttamente, e devo dire che sono già dolci.
La seconda domanda... C'è una domanda molto importante: quando devo incominciare a tagliarle? Perché fanno dei capi molto lunghi, e quando sarà opportuno incominciare a tagliarle per potarle un po'?
Allora, lascia ancora le forbici nel cassetto, lei può cominciare senz'altro ad aprile, se non è proprio un intransigente che vuole già subito avere tutto in ordine. E lasci lungo, deve avere meno, ogni tralcio nuovo di un anno devono avere almeno 1,50 m di lunghezza.
Bene. E ecco, con i malli che cosa ci devo mettere sotto? Dello sterco oppure altre cose?
Guardi, lei mi dice già che il suo kiwi è molto vigoroso, per cui io eviterei assolutamente di concimarlo, perché lo stimolerà ancora di più a cacciare.
Aha. Allora lasciarlo, ecco, com'è? Lasciarlo,
sì,
com'è,
sì,
solo,
sì,
tagliarlo?
Senz'altro, sì, solo fare la potatura.
E per lui è la stessa cosa?
Sì, per lui più o meno è la stessa tecnica. Dopo bisogna capire se è un'uva americana o un'uva europea, ma normalmente si toglie il tralcio che ha prodotto e si lascia il tralcio nuovo di un anno. Dopo la lunghezza la si decide in funzione alla varietà.
Mm-hmm. E sterco, altre cose non ce ne devo mettere alla vigna?
Allora, lì deve considerare lei se le piante sono deboli, per cui vede che i tralci sono molto fini, corti e così, allora si può concimare. Se invece vede che i tralci sono belli, vigorosi, magari anche una lunghezza di 2 metri, io eviterei di concimare.
A posto, mille grazie e di nuovo
di niente.
Grazie per la vostra bella partecipazione. È una
grazie
bella,
a lei.
Bella cosa.
Buongiorno. Grazie Attilio,
buona domenica
prestissimo di nuovo. Dunque direi di ascoltarci una canzone e di tornare per l'ultimo intervento qui in diretta da Sapori e Saperi. Sapori e Saperi, 17ª edizione. Abbiamo lasciato la postazione dei ragazzi che stanno rispondendo alle domande del pubblico, Tiziano Pedrini, Salfredo Baratella e Daniele Reinhardt, ancora messaggi che arrivano tramite WhatsApp, li lasciamo, io sono in compagnia di David Schnell, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Organizzatore di questo evento, terza giornata oggi. Apriamo ufficialmente le porte di casa, David.
Sì, le apro adesso, qualche minuto prima delle 10 e vi aspettiamo in tanti.
Diciamo che vogliamo farci un giro in questi ultimi minuti di diretta dell'Ora della Terra. Alla nostra sinistra i formaggi dell'Alpe, la STEA, Società Ticinese di Economia Alpestre, con Valerio Faretti al banco, che ha già tagliato diverse forme di formaggio: alpestabiello, sfille, prato ambrì, cios prato, croce.
E questo è un invito. Valerio è arrivato stamattina alle 8:30 proprio per preparare questa domenica, che di solito è la domenica, la giornata degli eventi, fare un giro con la famiglia, con i bambini, perché abbiamo anche un'area per i bambini dedicata col gelato regionale, quindi proprio del Ticino, con gli ingredienti del Ticino. E non solo Valerio, anche gli altri sono pronti per presentare il loro prodotto, perché questa è l'occasione. Sapore e Sapere è il contatto del produttore o trasformatore col pubblico, diretto, senza intermediari.
Cioè, è diretto, più diretto di così non si può, perché tu entri, la prima cosa che fai è pezzettino di formaggio dell'Alpe.
Esatto, allora questa è l'occasione magari alcuni andarli a trovare anche in un altro periodo dell'anno in azienda, perché no?
Poi ti giri cioccolato. Quindi
questo è il nostro angolo, dopo
sì,
ne prendiamo uno, dai.
Continuiamo a fare questa camminata, il pane, Otto Fischbach, dunque pane bigio, pane di farro, pane svedese, torta di pane, torta di mele e la novità, pane ai semi di canapa.
Ah sì, questa l'ho vista anch'io come novità, mi farò spiegare da Sasha Fischbach cosa sarà, ma credo che è proprio la novità di quest'anno, che è un tema un po' generale sul territorio.
Ci giriamo, c'è il caffè, dunque, questo è il nostro angolo, si allarga, sì, te lo dico Davide. E poi apicoltura, ne abbiamo parlato,
sì,
oggi, quindi
adesso,
qui davvero miele ticinese di ogni gusto, di ogni, davvero di tutto e di più, c'è... Buongiorno, perché c'è anche la Corsi, è arrivata anche Francesca Gemnetti, buongiorno, un saluto al volo.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Li aspettate, tutti gli ascoltatori, c'è lo stand della Corsi e poi vini e poi ancora
bio.
Formaggio bio, dunque
sì,
due aziende bio, il Cardo, la Colombera con anche gli yogurt.
Esatto, sì. Buongiorno Michela Beretta, che è scesa dalla Val Blegno e è pronta anche per partire?
Pronta, bene. Pronta. Dunque, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Anche i budini, vedo.
Sono degli yogurt.
Degli yogurt. Quindi, dopo l'angolo si allarga,
sì,
ulteriormente,
esatto,
Davide.
Qui stiamo tutto il giorno.
Sì, ci possiamo stare davvero tutto il giorno. Buon lavoro, grazie. Dall'altra parte ci sono delle marmellate, degli affettati, dei salumi.
Il pesce di lago.
Il pesce di lago, la birra, poi vedo altro vino, insomma, davvero. Mercato coperto di Giubiasco, qui oggi potete portarvi a casa tanti prodotti della Svizzera italiana e questa sera, e non soltanto questa sera, ma nel futuro, insomma, apprezzare qualcosa di eccezionale.
Sì, io direi che questa è l'occasione per acquistare dei prodotti e gustarli nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma ne vale veramente la pena. Aperti oggi dalle 10, quindi da adesso, fino alle 19.
Fino alle 19.
Ingresso gratuito, importante.
Grazie David Schnell.
Grazie a te Lara.
E buon lavoro.
Buona domenica a tutti, vi aspetto qua.
Perfetto, dunque io saluto i tre esperti dell'Ora della Terra che continuano a rispondere al pubblico. Grazie Daniele Reinhardt.
Grazie a tutti.
Grazie anche ad Alfredo Baratella che continua a rispondere ai messaggi WhatsApp.
Grazie a te Lara e grazie agli ascoltatori che comunque ci seguono molto bene.
Ho perso Tiziano Pedrinis, sta già comperando. Lo sapevo, deve portare i prodotti ad Osco.
Il solito, eh?
Il solito Tiziano. Dunque, dalla Ramontagna è tutto. La linea tra poco a Ti ricorderai di me. Carla Norgauer e Max Scampicchio vi aspettano in diretta dalla festa rurale del Moesano, da San Vittore. Perché no? Un giro anche da loro ci sta tutto. Una buona domenica a tutti voi dalla vostra Rete 1.
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.